Si stima che nel mondo vengano inviate circa 300 miliardi di mail al giorno. Non mi sono sbagliato, 300 miliardi al giorno. Nel 2009 circa il 94% delle mail inviate erano mail di spam. Nel 2024 le mail di spam inviate erano circa il 67%. Sempre troppe, si parla sempre di 200 miliardi di mail al giorno che potrebbero anche non essere inviate. Queste mail occupano banda nei router mondiali, consumano energia elettrica e consumano energia nelle persone che le devono cancellare dalla propria casella di posta. Lo spam è sempre stato un problema, adesso è anche phishing. Ma molto è stato fatto negli anni. E mi raccomando, questa è l'ultima settimana per mandare le domande per la puntata del compleanno, se volete farlo. Questa puntata è stata realizzata grazie alle indispensabili donazioni di generosi ascoltatori, gli abbonati Ivan, Silvio e Carlo e le donazioni spot di Andrea, Giampaolo, Leonardo e Luca. Per sapere come far parte di questo elenco vi rimando al capitolo un po' più in là nella puntata. Se avete donato per ascoltare le puntate extra usando Satispay o SumUp, mi serve la vostra mail per inviarvi il link, scrivetemi. Se volete ascoltare la puntata di ottobre siete ancora in tempo fino a fine mese. Se donate multipli di 3 euro vi metto in lista anche per le puntate successive. E non dimenticate il form per avere i gadget se donate da 5 o 6 euro in su, a seconda del sistema usato. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Bit, da novembre del 2015. Prima di iniziare vi ricordo che potete contattarmi in mille modi. Se preferite i social, su Blue Sky sono francesco.tucci.com, su Mastodon sono cesco_78 sull'istanza mastodon.social o pillole di bit sull'istanza achiderm.io. Non ho altri social. Se preferite la mail potete scrivere a pdb@tucci.boo. Trovate tutti i link comodi comodi sull'app dalla quale state ascoltando la puntata o sul sito Rispondo Sempre, se siete educati. Il metodo migliore è iscriversi e usare il gruppo Slack attivo durante tutta la settimana, dove si parla delle puntate e di tecnologia in generale. Lo trovate al link pilloledibitcol.primadelit/slack. Mi raccomando, all'ingresso vi sarà chiesto di compilare un rapido modulo per presentarvi e per confermare di aver letto il regolamento. Non spaventatevi. Il mio primo incontro con la posta elettronica lato server è stato nel 2002 circa. In quell'occasione mi fecero vedere che, una volta collegato all'interno di un server, avrei semplicemente potuto mandare una mail con un mittente qualsiasi con un nome e dominio anche inventati e questa sarebbe stata spedita. Con una buona probabilità, se il destinatario fosse stato esistente, sarebbe stata anche recapitata senza troppe difficoltà. Oggi per fortuna non è più così e se qualcuno vi dice che si può ancora fare, mente, anche se va in televisione. Come si cercava di fermare lo spam tempo fa? Essenzialmente in due modi. Il primo era con le liste dei cattivi. Se so che da un certo IP vengono mandate molte mail di spam, lo identifico come indirizzo cattivo e il server di posta respingerà tutte le mail in arrivo da quell'indirizzo. Esistevano ed esistono tuttora delle liste di IP pubblici dai quali è bene non ricevere mail perché identificati come spammer. Il problema sorge quando il tuo IP finisce in una di quelle liste perché uno dei tuoi account viene violato e lo spam viene generato da lì. Essere rimosso è un giro lungo e complesso. Questo continua a essere uno dei motivi per cui tenere il server di posta in casa non è una buona idea. Il secondo metodo per bloccare le mail di spam era usare sistemi anti-spam che, messi davanti al server di posta che smista le mail arrivate nelle caselle, in base a determinate regole, assegna un punteggio alla mail e, se supera una certa soglia, la mail viene identificata come molto probabilmente spam. Nel tempo i sistemi si sono evoluti e la loro precisione è notevolmente migliorata. La vera rogna è sempre stata dover passare almeno una volta al giorno nella cartella spam per vedere se ci sono falsi positivi e fare pulizia. Poi le cose sono cambiate e oggi ci sono dei sistemi che certificano il mittente e aiutano i sistemi anti-spam a respingere le mail, sicuramente spam perché non certificate. Immaginate di andare a spedire una lettera con una pubblicità non desiderata, non mettete il mittente e questa arriva. Il destinatario la apre, si scoccia e la butta via. A un certo punto le poste cambiano metodo. Se vuoi spedire una lettera devi andare all'ufficio postale con un documento e un certificato di residenza. Li mettono sulla busta e li autenticano. Il destinatario a questo punto può decidere di ignorare completamente le lettere senza mittente con documento e indirizzo di spedizione certificati e decide di accettare solo quelli certificati. Ecco a voi il DMARC. E dentro ci sono SPF e DKIM. Questi tre protocolli autenticano i messaggi di posta e ne garantiscono in qualche modo la provenienza. Non garantiscono che i messaggi non siano spam, ma una mail firmata ci dice che arriva davvero da quel dominio. Se è spam, possiamo presupporre che il dominio sia di uno spammer e bloccarlo o avvisare il legittimo proprietario che sistemi la faccenda. Ma non sempre si può falsificare la firma se non si buca per bene il server di posta. Partiamo da SPF. L'acronimo sta per Sender Policy Framework. È un record di tipo testo che si mette all'interno della configurazione DNS di un dominio. Visto che questi record possono essere inseriti solo dai proprietari dei domini, vale come autorizzazione data dal proprietario. In questo record si indicano gli indirizzi che sono autorizzati a inviare mail per conto di quel dominio. Un esempio per aiutare a rendere questa idea. Nel record SPF del mio dominio tucci.bio è indicato che solo i server di posta di Google possono inviare mail per conto di tucci.bio. Se io mi facessi un mio server di posta e inviassi mail da casa mia, le mail con il dominio tucci.bu inviate da casa mia sarebbero identificate come spam. Il server di posta del destinatario vede da che IP arriva la mail, interroga il DNS e vede che c'è il record SPF. Se l'indirizzo coincide, il test SPF passa, se non coincide, non passa e la mail viene molto probabilmente respinta. Ma non è finita qui. Oltre a SPF c'è DKIM, che sta per Domain Case Identified Mail. Qui si passa a un livello più complesso. Le mail si autenticano. Io, gestore del dominio di posta tucci.bu, creo una coppia di chiavi pubblica e privata. Metto la chiave pubblica in un record DNS a disposizione di tutti. Una volta che invio una mail, prendo una parte dell'intestazione, quella parte non visibile all'utente se non espressamente chiesto, e la codifico con la chiave privata. Ovviamente la chiave privata non dovrà mai essere data in giro. Quando la mail arriva a destinazione, il server di posta vede che nell'intestazione c'è la parte codificata con DKIM, una sorta di firma digitale. Allora, partendo dal nome a dominio del mittente, la parte dopo la chiocciola, interroga il DNS e chiede la chiave pubblica. Se con quella chiave pubblica riesce a validare la firma digitale crittografata con la chiave privata, allora è sicuro che il mittente sta inviando una mail dal dominio di sua proprietà e non è falsificato. La falsificazione del dominio del mittente è detta spoofing e viene usata di solito per tentativi di truffa. Infatti, se fate caso, oggi per fare le truffe via mail il dominio è simile a quello vero, ma non è mai quello vero. Con SPF e DKIM è ormai molto difficile inviare mail con un dominio del quale non si ha il controllo, come dicevo prima. A questi due sistemi si aggiunge il DMARC, un lungo acronimo che sta per Domain Based Message Authentication Reporting e Conformance. Il DMARC, sempre configurato tramite record DNS, semplificando, unisce la verifica dei due protocolli di SPF e DKIM, valida l'indirizzo IP del server del mittente, valida la firma della mail, controlla che il dominio sia corretto sia negli header che nel campo from della mail e in base ad alcune variabili decide come comportarsi con le mail che non rispettano tutte o parte di questi controlli, respingendole, accettandole o mettendole in quarantena. Non contento di fare tutte queste cose, DMARC fa anche reportistica di tutto quello che succede su un dominio di posta e la manda su una casella apposita. Il sistema DMARC è stato progettato a partire dal 2010 e il protocollo è stato validato nel 2015, non molto tempo fa se ci fate caso. Nel tip un tool davvero interessante sul DMARC. Questo podcast vive perché io lo produco, lo registro e lo pubblico settimana dopo settimana, o quasi. Ma continuo ad andare avanti perché la soddisfazione di vedere le notifiche delle donazioni mi spinge a fare sempre nuove puntate, come ringraziamento e impegno nei vostri confronti. Se esce ogni settimana è grazie a voi. Se donate, compilate il form, vi spedisco anche i gadget, così siamo tutti contenti. Potete farlo con Satispay, SumUp o PayPal. Potete partecipare anche usando i link sponsorizzati di Amazon o acquistare la connettività o uno degli altri servizi di eWeb che sponsorizzo con molto piacere da molto tempo. Un gestore di connettività come loro in giro non c'è. Oltre alla connettività per casa FTTH o FTTC, hanno SIM, posano fibra dedicata per le aziende, fanno servizio VoIP, hanno un supporto spaziale e tutti i loro dipendenti sono assunti a tempo indeterminato. Provateli, non tornerete più indietro. E se avete bisogno di un servizio di hosting, andate da ThirdEye, che ospita da anni il sito di questo podcast e anche qui il livello è altissimo. I contatti sono tutti sul sito. A novembre 2025 Pillole di Bit compie 10 anni. La puntata del compleanno sarà una puntata speciale e la mia intenzione è prepararla insieme a voi. Sarà una puntata del tipo Ask Me Anything per gli amici AMA. Potete chiedermi tutto quello che volete e io risponderò in puntata. Come si fa? Fino al 13 ottobre 2025 potete mandarmi una mail a pdbama10@tucci.boo con la vostra domanda. La casella di posta sarà in evidenza nelle note degli episodi fino a ottobre. Accetto solo domande che arrivano a quella casella di posta in forma scritta, firmate con nome e cognome. Alle prime 10 domande che arrivano e contengono anche un indirizzo postale, spedisco un piccolo regalo di ringraziamento che partirà nella settimana di quella puntata. La puntata del 17 novembre risponderò a quante più domande possibili. Attendo quindi tutte le vostre domande. Grazie. Forse tutti questi protocolli, verifiche e firme potrebbero essere un po' complessi da digerire. Ho cercato di fare il possibile per renderli accessibili. Se aprite il sito learndmark.com, inviando loro una mail alla casella che vedrete sul sito dal vostro dominio, vi comparirà in tempo reale l'analisi di SPF, di KIM e DMARC del vostro dominio, se configurati ovviamente, passo passo con un'infografica fatta davvero bene. Se avete un vostro dominio e non li avete configurati, fatelo. Vi lascio altri tool nelle note sempre sullo stesso argomento per verificare e imparare un po' di cose sul DMARC. Se siete assidui ascoltatori, vi ricorderete che vi ho parlato di backup molte volte, ma secondo me non sono mai troppe. Dove lavoravo prima, una delle mie attività principali era gestire e controllare il backup, anche scontrarmi contro chi diceva che perdevo troppo tempo perché era un'attività inutile, perché tanto figurati se succede qualcosa proprio a noi. Di sicuro lo avete sentito dire o lo avete pensato, magari per il vostro PC, per il vostro NAS o ve lo hanno detto tagliando il budget IT in azienda quando avete chiesto il backup off-site, quello lontano dal sito dove ci sono i server di produzione. La stessa cosa che hanno pensato i tecnici che gestivano lo storage del NIRS, il National Information Resource Service, un ufficio governativo della Corea del Sud. Vi ho parlato diffusamente del cloud, questo era il loro cloud. Tanti server in un posto solo, con tanti dati dentro. Talmente tanti che non si poteva mica fare un backup, troppo complesso. È andato tutto a fuoco, capita. Hanno perso tutto, capita, quando non hai un backup o, in questi casi, quando si parla di molti dati, una replica da qualche altra parte. Vi lascio nelle note il link a un articolo compreso di foto degli storage carbonizzati. Fate il backup dei vostri dati. Se gestite l'IT di un'azienda, ponetevi questa domanda: ma se qui brucia tutto, posso recuperare l'operatività? Se progettate un sistema di disaster recovery e ve lo bocciano, portate il link dell'incendio in Corea, magari può darvi una mano. Questa puntata di Pillole di Bit è giunta al termine. Vi ricordo che se ne può discutere nel gruppo Slack e che tutti i link e i riferimenti li trovate sull'app di ascolto podcast o sul sito. Non serve prendere appunti. Io sono Francesco e vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata del podcast che, se siete iscritti al feed o no, con una qualunque app di ascolto, vi arriva automagicamente. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!